Il grande vuoto.
We live in a society where
we say Black Lives Matter.
Viaggio nelle elezioni presidenziali statunitensi 2020.
You say
New Lives Matter. Un programma a cura di Bianca Cerri.
Siamo di nuovo in collegamento con Bianca Cerri. Buongiorno Bianca.
Salve, saluto chiunque sia all'ascolto in questo momento.
Allora, queste puntate si possono ascoltare nell'ordine un po' che con cui le pubblichiamo, quindi questa sarà la quarta, ma potete anche ascoltarle forse anche in ordine sparso, non cambia molto. Oggi ci occupiamo di carceri, Bianca, sì, perché la pandemia, a parte che il discorso delle carceri è un discorso che a te sta a cuore particolarmente, è da tantissimi anni che lo segui, quindi, e che segui anche la vita nelle carceri statunitensi. Quello che ti voglio chiedere però è com'è la vita nelle carceri ai tempi della pandemia. La pandemia è stata atroce ovunque, ma immagino che all'interno delle prigioni deve essere stato un incubo.
Un incubo. Purtroppo è stato un po' sfoltito il carcere, perché per paura di contagi da Covid sono stati mandati a casa parecchi di persone, ma altrettanti ne vengono e vengono in entrata, e quindi ragazzi che magari sono semisani, non hanno particolari malattie, si vengono a contatto con persone invece già consunte dal carcere stesso e già contagiate dal Covid, e quindi la diffusione è stata estrema, perché è come andarlo a cercare praticamente il Covid dentro le galere, e infatti ha fatto una strage in più di un posto.
Noi proseguiamo parlando del numero della popolazione carceraria negli Stati Uniti. Accennavi prima al fatto che sì, si è provato a sfoltire il numero dei detenuti proprio per far fronte ai problemi legati alla pandemia, però è anche vero che le detenzioni non sono, il numero delle detenzioni in questi mesi non sembra essere diminuito di molto.
Alcuni escono, altri entrano, questa legge che abbiamo appena nominato, quella dei three strikes, rende molto più facile l'accesso al carcere, quindi grosso modo adesso tra detenuti sono circa 4 milioni, ma considerando le persone che hanno i braccialetti elettronici, che sono controllate dall'alto e tutto, siamo oltre 7 milioni e mezzo di persone che sono sotto l'egida del sistema legale, e spesso impropriamente, abbiamo detto, facciamo un caso. Allora, ricordiamo ad esempio Leandro Andrade, che è stato condannato a 50 anni in Texas per un furto del valore di $153. E non so, questa cosa la dice da sola, e poi abbiamo un altro caso che attualmente lavora in California, Wilkinson Curtis, che lavora in California, gli danno $20 a settimana per lavare migliaia di piatti e bicchieri, è stato condannato per il furto di un paio di calzini in un centro commerciale a 25 anni, ma già il giudice prevede che poi verranno moltiplicati per altri 25, quindi anche lui si farà i suoi 50 anni.
Bianca, ti faccio un'ultima domanda, tanto per, ci sarebbero come sempre tantissime cose da dire anche rispetto a questo tema, al tema nel tema, cioè alle carceri negli Stati Uniti, ma alle carceri negli Stati Uniti poi nell'epoca del Covid. Voglio provare con te ad azzardare un parallelismo con quello che è successo in Italia. Nei primi giorni della quarantena abbiamo ascoltato tutti, letto e visto delle rivolte nelle carceri italiane, rivolte che hanno riguardato i detenuti, ma anche i familiari dei detenuti erano molto preoccupati, quindi spesso si sono raccolti davanti alle carceri per chiedere sicurezza e per stare a fianco anche virtualmente ai loro cari. Negli Stati Uniti è successo qualcosa di simile? Sai se
è
ci sono state
più placidamente, no? non c'è stata una rivolta, c'è stato uno sciopero in Georgia, è la seconda volta che viene proclamato uno sciopero nelle carceri e quindi è stato un modo non violento dei detenuti di dimostrare la loro intolleranza e verso le leggi inique veramente, e soprattutto questo contagio da Covid che diventa micidiale, se uno calcola l'affollamento del, è quasi impossibile, non avendo neppure gli strumenti. Per esempio l'Ohio ha vietato di fare dei tamponi ai detenuti, quindi minime precauzioni vengono osservate e quindi è quasi inevitabile che uno venga contagiato e sarà una strage.
Bianca, sembra quasi che negli Stati Uniti siano le persone più vulnerabili a lasciarci la pelle, vulnerabili non solo dal punto di vista ovviamente di salute, quello sarebbe... e poi starebbe un po' nelle cose, ma dal punto di vista anche di disparità sociale, diciamola così.
Direi, lo stesso governo ha ammesso che ci sono 15 motivi di disparità sociale che possono aver creato diciamo la crescita, l'aumento di morte durante questa pandemia. Sono tutti motivi sociali, cioè non legati a qualche cosa, una tara genetica, bensì alla disoccupazione, alla mancanza di reddito, la mancanza di lavoro, quindi e la miseria purtroppo che ha decimato la popolazione. E una cosa possiamo augurarci nel futuro prossimissimo, cioè il 3 novembre, almeno liberiamoci di Trump, che è veramente una presenza scomoda. E quindi lancio un brano musicale che lo augura, un vecchissimo brano che è stato rifatto da Simon e Garfunkel, ma veramente era originariamente stato lanciato da un gruppo, uno è purtroppo mancato di questo duo molto divertente che erano i Everly Brothers, Bye Bye Baby.
I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new, she sure looks happy, I sure am blue. Was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love, I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free, my loving baby is with me. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye.
Siamo di nuovo siamo a Bianca Cerri per parlare di Stati Uniti ai tempi del Covid. Intanto cosa passerà ai posteri di questi Stati Uniti 2020?
Naturalmente la prima cosa che passerà al futuro, ahimè, è la grande confusione legata al Covid, lo stesso Covid che nessuno, neppure Trump, si aspettava. E quindi diciamo la verità, diamo a Cesare per una volta che ha dovuto combattere contro una cosa che nessuno conosceva, ma poi facendo poi delle scelte che hanno peggiorato molto la situazione, diciamo, soprattutto scelte fatte in carico dei più deboli naturalmente, quindi molto questa storia del ancora adesso lui continua a dire toglie la mascherina, contraddicendo quelle che poi sono le stesse regole imposte al governo, che bisogna portare la mascherina, lui non la vuole.
Allora, intanto l'abbiamo detto più volte in questa puntata, ma forse vale la pena ripeterlo oggi, che è l'ultima del ciclo. Tu hai sempre sostenuto che queste puntate potrebbero andare in onda anche dopo il risultato elettorale, perché in fondo se vince uno o vince l'altro cambia poco. Vuoi spiegare alle ascoltatrici e agli ascoltatori perché hai questa, diciamo, questo è il tuo punto di vista?
Prima di tutto Biden, credo che se fosse eletto Biden, anche se viene confermato Trump, abbiamo i due presidenti più anziani, quindi se sono previsti due mandati, allora Trump uno l'ha fatto e già sta a 74 anni, l'altro mi pare l'abbia passato i 74 anni, se dovesse fare due mandati sarebbero 8 anni, quindi Reagan, che ci provò essendo il più vecchio prima di Trump di tutti i presidenti mai eletti, non ce l'ha fatta ad arrivare al secondo mandato, preso dall'Alzheimer, e aveva delle persone che parlavano al suo posto, perché non si aspetta che un uomo di 80 anni magari abbia quella lucidità e quella prontezza e tantomeno la elasticità per viaggiare in tutto il mondo, però che veramente resterà? Quello che resterà degli Stati Uniti, e io do una sfilza di nomi purtroppo incompleta, noi che cosa ricorderemo di questa America 20? Ricorderemo Rachel Brooks, George Floyd, e poi Breonna Taylor, e poi Tatiana Jefferson e altri. Persone, diciamo 146 persone, tutte afroamericane, uccise dalla polizia. Non date retta al caso clamoroso, perché George Floyd è esploso, ma tanti vengono ammazzati dalla polizia in silenzio, e quindi non se ne parla mai, ma ci sono stati in 8 mesi 146 morti di afroamericani, assolutamente omicidi immotivati, erano persone disarmate. Questo è quel fardello che America 20 si porta appresso. E c'è stata un'altra morte di una signora un po' più grande, Tina Davis, 53 anni, è stata folgorata letteralmente da queste micidiali, purtroppo, pistole elettriche, che sono state approvate il 5 settembre lo scorso anno anche in Italia per volere della Lega e via dicendo.
Siamo, Bianca, a metà ottobre mentre registriamo queste puntate, e ad oggi gli afroamericani uccisi dalla polizia in strada degli ultimi 8 mesi sono 146, quindi 146. Il tuo elenco chiaramente non può essere completo, perché non possiamo nominarli tutti e 146, ma ne hai nominati alcuni, e volevi dedicare quest'ultima puntata al loro ricordo.
Allora, certo, e anche conosciuto, veramente ormai c'è un Black Lives Matter persino in quartieri periferici di Roma, finalmente è uscita un po', ha bucato un po' questa omertà sugli omicidi di persone di colore inermi, assolutamente disarmate, e che non se ne parlava mai.
Grazie Bianca Cerri, che da anni sulle frequenze italiane ci informa su quello che succede negli Stati Uniti, e io la saluto calorosamente, saluto tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici. Io sono Marzia Coronati e ho avuto il piacere e l'onore di poter fare qualche domanda a Bianca in questo breve ciclo che avete appena ascoltato.
Il grande vuoto.
We live in a society where we say Black Lives Matter.
Viaggio nelle elezioni presidenziali statunitensi 2020.
You say
New Lives Matter.
Un programma a cura di Bianca Cerri.